Dillo a Controradio. Di servizi, disagi, tutto quello che non funziona in città e sul territorio, segnalalo al numero WhatsApp 342 81 04 111. Scaveremo per te alla ricerca di una soluzione. Dillo a Controradio.
8 e 42 minuti, la puntata del 29 maggio di Dillo a Controradio. Il numero WhatsApp lo avete già sentito, potete anche telefonare in diretta allo 055 73 999 33, oppure scriverci durante la settimana a dilloacontroradio@controradio.it. Partiamo subito da una segnalazione, anzi da segnalazioni che ci sono arrivate, che abbiamo raccolto sollecitando la consigliera di Europa Verde, consigliera regionale Silvia Noferi. Ben trovata, buongiorno.
Buongiorno a voi.
Andiamo a massa, parliamo dei nuovi allagamenti nelle abitazioni ogni volta che insomma ci sono delle precipitazioni nella zona e località Partaccia. Consigliera, un tema che riguarda il progetto di messa in sicurezza idraulica del fosso Calatella, di cui lei si è più volte occupata e ha risollecitato il consiglio su questo.
Sì, io innanzitutto vi ringrazio per l'opportunità, perché ho sempre fatto comunicati stampa su questo argomento. Io ricordo che ho presentato 4 interrogazioni, 2021 2, nel 2023 una e nel 2024 un'altra e successivamente ora nel 2025, quindi sono 5. Ma nessuno mi ha mai ripreso un comunicato stampa, quindi sono particolarmente emozionata di poter raccontare.
È un tema che non è stato valorizzato nel suo disagio, insomma, che invece qualche cittadino ci ha rivolto. Ecco, sì, ci aggiorni.
No, io andai nel 2021 a rendermi conto di persona della situazione, ed era una situazione drammatica, perché lì non è che sono nuovi allagamenti, lì a ogni pioggia praticamente non c'è il torrente Calatella non contribuisce a far defluire le acque, quindi le acque ristagnano e queste persone che abitano lì non riescono ad usare gli scarichi fognari, quindi questo vuol dire non poter andare in bagno, non usare la lavatrice, non poter usare in nessun modo l'acqua, neanche per lavare i piatti o lavarsi i denti, perché rimane tutto in casa. Quindi questo è un disagio noto da tempo, tant'è che il comune di Massa già negli anni 2013-2014 aveva avviato una progettazione per un adeguamento. Lì ricordo che non è solo un problema di cattiva manutenzione, ma proprio un problema di pendenza e anche di tombamenti abusivi che sono stati fatti nel corso degli anni. Sono state fatte anche delle segnalazioni in procura, dove pare ci sia un fascicolo aperto, però dal 2014 oggi sono 11 anni, ancora non si è visto niente. Riguardo a questa problematica dei tombamenti, la competenza è del comune, quindi io ho potuto soltanto sollecitare la regione Toscana visto che le competenze sono passate a lei, a sollecitare nella definizione di una progettazione, e ciò, devo dire la verità, è avvenuto, anche se con i tempi biblici della burocrazia italiana. Siamo arrivati a un progetto definitivo che prevede almeno la costruzione di un nuovo fosso con delle pompe idrovore, in modo da portare via l'acqua che ristagna, ma questo ha comportato un allungamento dei tempi, perché sono stati necessari degli espropri a circa 46 proprietari, con tutti gli allungamenti dei tempi del caso, ossia dover aspettare le osservazioni dei proprietari e poi riconvocare la conferenza dei servizi. Insomma, per farla breve, nel 2024 siamo arrivati all'accettazione del progetto definitivo senza la necessità di istruire una valutazione di impatto ambientale, vista anche l'urgenza e anche la semplicità del
Quindi
progetto.
Quindi il progetto c'è, è fattibile, è definitivo, adesso mancano le risorse e la competenza è del governo.
Sì. dopo 10 anni abbiamo il progetto definitivo, gli espropri approvati, la risposta che mi ha dato la Regione Toscana è che adesso per farlo servono i soldi, e i soldi deve inviarli il governo, ma come tutti sapete il governo in questo momento non sta inviando i soldi che sono stati richiesti dalla Giunta per mettere in sicurezza idraulica il territorio della Regione Toscana, visti anche recenti alluvioni e continui allagamenti. Noi abbiamo bisogno di quei soldi per mettere in sicurezza idrogeologica il territorio, però tutto
questo è lo stato dell'arte, non poco preoccupante rispetto insomma alle risposte mancanti in termini di risorse per dare avvio ad un progetto di messa in sicurezza idraulica quanto mai necessario, che lei ci ha descritto anche nel percorso insomma che ha portato a questa definizione. Dunque Noferi, canale aperto, ci aggiorneremo. Nel frattempo insomma abbiamo voluto riaccendere un microfono su questa vicenda che dal punto di vista dei disagi e dei disservizi non è mai terminata. Grazie alla consigliera Silvia Noferi per essere stata con noi.
Grazie a voi davvero.
Alle 8:47 minuti vi diamo aggiornamenti su una segnalazione che ci è arrivata durante la settimana, telefonandoci in redazione, specificando per dirlo a Controradio, e ci siamo subito attivati. Un ascoltatore ci ha segnalato un disagio per quanto riguarda il trasporto pubblico locale, ovvero alla fermata di Ponte alla Carraia a Firenze c'era ancora il cartaceo degli orari che indicava la fermata del 37. Invece lui ha dovuto aspettare tutto un pomeriggio, peraltro il pomeriggio in cui è venuto giù un bel temporale, ma insomma poi ha capito che lì non passava più, ha aspettato sotto la pioggia, fidandosi però delle informazioni che c'erano sulla palina, ha cercato di chiamare il numero verde di AT senza successo, e gli abbiamo detto di contattare Parla con AT e aprire una segnalazione, una pratica, un ticket, come leggiamo dal sito di Autolinea, ma nel frattempo ci siamo attivati anche noi e possiamo dare la notizia che l'orario è stato tolto, prontamente tolto dalla palina, e dunque adesso l'informazione errata non c'è più a Ponte alla Carraia, il 37 lì non ferma, e quindi insomma evitiamo inutili attese e disagi per l'utenza. Questo per quanto riguarda il trasporto pubblico locale. Ci è arrivata anche una segnalazione che ha a che fare con Alia, con la raccolta nel territorio di Bagno a Ripoli, ma vi anticipiamo che da giugno avremo una trasmissione specifica di risposta rispetto a segnalazioni che riguardano Alia, e quindi di questo poi vi racconteremo. Arriva invece, la leggo in tempo reale, un'ultima segnalazione. Buongiorno Chiara, mi chiedo, ma a distanza di anni non esiste soluzione al problema dell'immissione fra Uno e Fipilì? Già dalle 7 del mattino ci sono tempi di immissione biblici, il tutto a causa del fatto che chi ha bisogno di andare a Scandicci è obbligato ad entrare in superstrada per circa 100 metri, provocando così tempi importanti, anche 30-40 minuti per entrare provenendo da ambedue le direttrici della 1. Annosa questione, come ci scrive lo stesso ascoltatore. Vediamo che tipo di lavoro, di pressione possiamo fare su questo. Sono le 8:50, dillo a Controradio, lo spazio per le vostre segnalazioni di fatto è sempre aperto tramite la mail dillo@controradio.it. per le risposte ci risentiamo mercoledì prossimo. Alle 8:51 il tempo di aprire la finestra di Viola Cerca Casa, la nostra rubrica in coda Dillo a Controradio dedicata all'abitare, la giungla degli affitti a Firenze, ma non solo, la situazione abitativa tra affitti turistici brevi, ripercussioni, contributi affitto, mancanza di risorse, gestione dell'abitare nelle città toscane. Quest'oggi, come anticipato, andiamo a Pisa e lo facciamo con il consigliere comunale del PD Enrico Bruni, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno Chiara, buongiorno.
Allora, facciamo il punto sul contributo affitti. Nel 2024 il comune ha ricevuto poco meno di 1000 richieste per il sostegno e di queste 937 sono state ammesse all'istruttoria e inserite nella graduatoria definitiva, ma 421 hanno ricevuto il contributo, gli altri no, quindi insomma parliamo di circa la metà delle persone fuori da graduatoria per il sostegno all'affitto, cosa non facile insomma in questo contesto che non risparmia neanche Pisa dalla crisi economica e sociale dell'abitare.
Certo, certo Chiara, ma è qualcosa di abbastanza allucinante, perché in questi anni la giunta ha deciso di utilizzare il contributo affitto come, diciamo, una sorta di merito rispetto a quello che erano stati i tagli del governo Meloni, che hanno appunto azzerato i fondi sul contributo affitto nazionale, appunto, e negli anni è riuscita a devolvere parte del proprio bilancio per colmare quello che era una vera e propria mancanza che arrivava così dal niente, dal governo nazionale. Una scelta che, per carità, positiva, perché chiaramente cerca di dare una risposta immediata a quello che è un danno creato dal loro governo, ma allo stesso tempo negli anni non è riuscita in alcun modo, e questo purtroppo secondo me anche per delle mancanze oggettive dell'assessorato, non solo in termini di competenze ma anche di diciamo di decisione politica, perché nel 2023 si ha un piccolo miglioramento rispetto all'anno precedente, dove appunto avevamo visto che il contributo affitto aveva escluso più del 20%, aveva escluso più del 70% delle richieste che erano state ritenute idonee, appunto una situazione completamente folle, perché sostanzialmente si andava ancora una volta a non garantire una misura di sostegno adeguata, ma anzi si dava si davano, diciamo, delle come dire, delle false prospettive di miglioramento a delle persone che avevano bisogno di quei contributi e che non solo si vedevano riconoscere la possibilità di accedere a quel contributo affitto, ma poi quando dovevano andare a riscuotere non si vedevano diciamo garantito nulla. Perché? Perché sostanzialmente di anno in anno la giunta, mentre appunto il primo anno aveva stanziato i fondi, messo delle regole e poi le aveva cambiate in corso d'opera, ma nel tempo, avendole cambiate in corso d'opera, aveva fatto dei danni tali per cui veniva garantito prima chi era nelle fasce sociali, passatemi l'espressione, diciamo un pochino più abbienti rispetto, oppure meno marginali, sì, rispetto a quelle di estrema marginalità. Una situazione di totale follia in cui la giunta non è mai riuscita a dare una spiegazione. Nell'anno precedente, l'anno dopo, si riesce a migliorare, si riesce a dare un contributo che non lascia fuori, diciamo, fette così larghe della popolazione, e quest'anno si torna a un quadro in cui appunto 847 istruttorie vengono ritenute idonee e soltanto appunto 421 di esse vengono invece
ricevono il contributo. Ecco, questa è la fotografia, questo il quadro, Bruni. Nel frattempo gli sfratti per morosità anche a Pisa stanno aumentando, ma permane anche in città la questione degli alloggi sfitti, oltre 4.000 se non sbaglio.
Certo, Pisa ha un gigantesco problema di sfitto e di abbandonato, aggiungo. In questa fase, banalmente, siamo andati qualche giorno fa a fare un sopralluogo al quartiere di Pisanova, dove grazie ai fondi del PNRR fin qua stanno costruendo un nuovo stabile di case popolari accanto a tutto il mega alloggio di Via Paradisa, abbandonato come sapete da anni e anni. Quadro in cui non soltanto nei quartieri popolari troviamo case sfitte e case abbandonate, spesso anche di proprietà comunale, appunto, che vengono piano piano messe nel piano delle alienazioni comunali, che di anno in anno si infoltisce di immobili perché la giunta praticamente alza bandiera bianca rispetto alla sua necessità, alle sue prerogative di dover gestire i propri immobili, appunto. Ma in questo quadro, appunto, lo sfitto in città è un problema gigantesco, perché ci sono tantissimi privati che scelgono di non affittare la propria casa. A nostro avviso scelgono di farlo in certi casi per proprio una scelta economica che non può essere passata così nell'indifferenza totale da parte dell'amministrazione, perché chi toglie dal mercato immobiliare una casa
lo diciamo spesso anche per Firenze. Dall'altra poi c'è la sfiducia, no, nei confronti del rapporto.
C'è molta sfiducia, anche perché se io magari ho difficoltà a riqualificare un alloggio, ho difficoltà a ristrutturarlo perché magari mi è stato lasciato in eredità dalla zia che è venuta a mancare un anno fa, ma non ho la disponibilità economica per renderlo di nuovo abitabile e accessibile magari a studenti o famiglie o nuovi nuclei familiari o lavoratori e lavoratrici, eccetera, il comune a nostro avviso dovrebbe attivare un sistema virtuoso di incentivi e disincentivi per reimmettere quegli alloggi all'interno del mercato immobiliare.
Ecco, questa insomma la prospettiva che voi sollecitereste. Peraltro avete fatto un comunicato anche in collaborazione con il SUNIA, CGL di Pisa, vi state muovendo su questo fronte in conclusione?
Certo, noi riteniamo che il rapporto con i sindacati, con il SUNIA, ma penso anche al SICET della CISL, crediamo che sia fondamentale. La giunta su questo ha da anni invece deciso di non solo abbandonare il rapporto con i sindacati, ma anche di osteggiarlo nel vero senso della parola, e lo vediamo anche da tutte le commissioni che abbiamo convocato, dove letteralmente l'assessora Bonanno si è dimostrata insofferente alle richieste dei sindacati. Noi crediamo che serva oggi un piano casa per questa città, che serva un piano casa che vada oltre il sistema di alloggi ponte dato dall'albergazione, che in questo quadro la giunta non riesce in alcun modo a trasformare e a fargli fare un salto di qualità. Serve un piano casa, appunto, per modificare il mercato degli alloggi a Pisa, che in questa fase è drogato, e è drogato da non solo alloggi sfitti, ma anche, come dicevate prima, dagli affitti brevi, che piano piano non sono ancora a livello di totale caos di Firenze, dove però la giunta sta intervenendo in maniera decisiva e con una forte con un pugno di ferro, e qui a Pisa gli affitti brevi invece continuano a essere a crescere e a non essere in alcun modo nell'agenda del comune di Pisa,
ecco,
e della
Bruni,
giunta comunale.
Siamo in conclusione, davvero un minuto, però ci è arrivato un messaggio, questo però è un messaggio che riguarda Firenze, sentiamolo.
Buongiorno Chiara, c'è stato qualche anno fa un progetto del comune per supportare con una cifra bassa, mi sembra fossero 3.000 euro, la ristrutturazione di case per poi darle in affitto. Era un progetto, non ricordo il nome, però
sì, ha ragione la nostra ascoltatrice, ma riguarda Firenze, e invece appunto sentivamo il quadro, la fotografia che ci ha restituito Enrico Bruni da Pisa, e anche la mobilitazione che state portando avanti. Ci aggiorneremo, grazie Bruni per queste informazioni. Sono le nove e Viola Cerca Casa termina qui. Viola Cerca Casa @controradio.it per ricevere le vostre segnalazioni. Vi anticipo anche che la questione del self check-in e l'accoglimento del ricorso da parte del TAR del Lazio, dell'associazione dei gestori sulla circolare annullandola, che obbliga il riconoscimento in presenza degli ospiti, sarà un tema che tratteremo anche nei nostri prossimi spazi informativi oggi sui nostri nostri canali cross mediali. Breve pausa pubblicitaria, rimanete con noi perché successivamente con Raffaele Palumbo avremo in collegamento la giornalista Rula Gebreal.